Buongiorno, buongiorno, un saluto dallo studio 3 di Via Olearo, questa è 37.2 in onda come sempre il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30 fino alle 11.30 per parlare di salute, di sanità e anche di come sopravvivere alla burocrazia legata a questi argomenti. I nostri contatti, quelli della diretta 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, e diretta chiocciolapopolarenetwork.it, 372@radiopopolare.it invece la mail a cui ci potete scrivere anche per raccontarci che cosa vi succede di alcuni casi, come sapete. Poi ne parliamo anche qui in onda, abbiamo ancora un po' di puntate da qui alla fine del cosiddetto palinsesto invernale, quindi scriveteci e poi visitate la nostra pagina di Facebook dove trovate anche le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa, così come le trovate su quelle dell'Osservatorio Salute, quelle di Vittorio Agnoletto. Vi ricordiamo anche, come sempre in apertura, il sito di riferimento del difensore regionale, che è difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno. Allora, prima del programma di oggi, la tua newsletter.
La mia newsletter, che arriverà il prossimo numero non domani ma tra 8 giorni, quindi sabato 30 maggio, ci sarà il ponte, quindi state a casa, quindi potete leggerla attentamente. Come si chiama la newsletter? Diritti in salute. Chi non è iscritto vada sul computer, faccia Vittorio Agnoletto, Diritti in salute, si iscrive, è gratuita, quindi non c'è alcun problema e soprattutto fatela girare. Mandatela in giro perché contiene sempre tante, tantissime notizie che penso possano esservi utili.
Volevo dire quante persone sono iscritte, perché sono tante, lo dicevi l'altro giorno in redazione.
Eh sì, siamo sulle 10.670, cioè qualcosa di veramente impressionante, le iscrizioni continuano ad aumentare e vedo che si iscrivono anche non solo tanti operatori del settore ma anche tanti giornalisti che poi riprendono le notizie della newsletter. Io dico benissimo, ma citate Diritti in Salute, quindi Vittorio Agnoletto, Diritti in Salute, iscrizione gratuita e rilanciatela.
Di che cosa parliamo invece in quest'ora insieme?
Parliamo della legge di iniziativa popolare per rafforzare il servizio sanitario. Poi vi racconteremo la storia di una famiglia palestinese arrivata in Italia e il percorso di cura di uno dei figli. E infine, non infine, ma finalmente, al termine dell'anno scolastico, andremo a parlare di scuola e inclusione, una cosa molto molto particolare. Torneremo poi a parlare di anziani, come si potrebbero implementare dei servizi utili, come ad esempio il consultorio geriatrico. E poi di una iniziativa sul papilloma virus. Anche questo un tema importante, soprattutto per i genitori.
Cominciamo però appunto tornando a parlare della legge di iniziativa popolare. Ne avevamo già iniziato a parlare nella scorsa puntata, quindi se recuperate il podcast trovate già alcune informazioni, però appunto oggi Vittorio torniamo a parlarne e partiamo dalla sanità territoriale.
Sì, perché l'altra volta noi abbiamo riassunti i primi 6 articoli. Adesso andiamo avanti e parliamo degli altri articoli, quelli che vengono dopo. Per la sanità territoriale, che cosa proponiamo in questa legge di iniziativa popolare? Beh, il rafforzamento delle case di comunità, ma non a parole. Si danno 6 mesi alle regioni per adeguare il documento di programmazione dell'assistenza territoriale con dentro tutte le specifiche sui servizi che saranno presenti in ognuna delle case di comunità presente sul loro territorio. E non è un dovete farlo entro 6 mesi, se no ci giriamo dall'altra parte. Dovete farlo entro 6 mesi, altrimenti non potrete accedere voi regioni al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e quindi lo faranno e lo dovrebbero fare obbligatoriamente. Poi andiamo ad un aumento dell'assistenza domiciliare, dicendo che le regioni devono prendere in carico almeno il 20% della popolazione di età superiore ai 65 anni entro il 31 dicembre del 27 e questa percentuale deve salire al 30% entro il 31 dicembre del 2028, cosa molto utile anche questa. E poi andiamo a parlare dell'aumento dell'ISE fino a 40.000 euro con possibilità di arrivare addirittura a 50.000 euro per la fascia di popolazione alla quale è garantito un quantum economico, parliamo ovviamente di persone con gravi bisogni socioassistenziali e la mancata autosufficienza.
Ecco, c'è qualcosa che riguarda anche i consultori, le donne e i minori?
Sì, all'articolo 9 noi chiediamo come elemento vincolante per le regioni il rispetto dello standard di un consultorio familiare ogni 20.000 abitanti, con la possibilità di arrivare a 10.000 ogni 10.000 abitanti nelle aree interne e rurali, dove le distanze ovviamente sono maggiori. E poi l'accesso a partire dal 30 giugno 27, però in tutte le regioni, in tutti i servizi, all'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica in ogni distretto sanitario, presso gli ambulatori autorizzati, servizi ospedalieri per l'interruzione volontaria di gravidanza, anche a domicilio. E parliamo di un progetto di educazione sesso-affettiva rivolto agli studenti da iniziare nella scuola d'infanzia. Per quanto riguarda gli adolescenti, c'è un problema che gli ascoltatori e ascoltatrici conoscono bene, no? Ed è la difficoltà che si crea quando un ragazzo o una ragazza arriva a 18 anni, non viene più seguito dalla UOMPIA e magari deve essere seguito dal CPS. Lì si apre il buco, il vuoto, le famiglie vengono abbandonate a se stesse. Ecco, invece noi prevediamo che ci sia un programma integrato per il passaggio dei minori ai servizi per adulti, e questo programma integrato deve essere supportato da uno specifico budget, l'abbiamo chiamato budget di transizione, per accompagnare il ragazzo e i servizi quindi dall'età minore all'età maggiore e quindi ai CPS.
C'è qualcos'altro di importante da dire che vogliamo ricordare a chi ci ascolta?
Ricorderei ancora due questioni. Una su cui abbiamo parlato per tantissime trasmissioni. E cioè, si prevede che per tutte le persone con patologie croniche la prenotazione delle prestazioni comprese nei percorsi di presa in carico sia effettuata direttamente dai servizi, senza alcun ulteriore adempimento da parte della persona. Cosa vuol dire? Che una persona che ha una patologia cronica, quando finisce una visita e gli viene fissata, non so, dopo 6 mesi, dopo 1 anno, dopo 2 anni, un'altra visita perché ha una patologia cronica, contemporaneamente gli viene fissata la data della visita e la data degli eventuali esami che deve svolgere prima di quella visita e cui i risultati dovrà portare poi alla visita. E infine, e ovviamente non poteva mancare, si prevede un incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, quindi deve essere aumentata la spesa per la sanità, che non può essere inferiore a un aumento di 10.900 milioni di euro per il 2027, 11.800 milioni di euro per il 2028 e altri 10.300 per l'anno 2029, che è il minimo necessario per cercare di adeguarsi, di avvicinarsi almeno alla media europea, diciamo così.
E Vittorio, adesso diamo una notizia, diciamo che tutte queste informazioni poi si trovano anche online, ad esempio sul sito di Medicina Democratica, quindi potete tenervi aggiornate, che noi continueremo anche a tenervi aggiornate su questa legge di iniziativa popolare.
Sì, legge di iniziativa popolare che si può firmare ai banchetti, mm-hmm. Che ci saranno, che ci sono in giro un po' in tutta Italia. Dobbiamo arrivare a superare le 50.000 firme, ma l'obiettivo che ci siamo dati non sono le 50.000 firme, ma è di arrivare almeno a 500.000 di firme, per far vedere anche quant'è la pressione e l'interesse della gente rispetto a questo obiettivo estremamente importante. Ecco, quindi non solo firmate, fate firmare e rilanciate.
Allora, l'altra notizia che volevamo dare è che è in uscita un libro che io ho già qui in anteprima tra le mie mani, scritto da te, da Vittorio Agnoletto, con prefazione di Silvio Garattini, che si intitola L'industria della salute, farmaci, privatizzazioni e affari. Ecco perché un'altra medicina è necessaria, edito da Paper First. Che bello, che bella notizia!
Bellissima notizia, ma prima mi sono dimenticato di dire una cosa fondamentale, che dove si firma, su cosa devono fare per andare a firmare la legge di iniziativa popolare? Allora, www.salutediritto.it, salutediritto.it e lì potete firmare. Sì, allora.
Prenditi un momento per te.
Mi prendo un momento sì, per te, dai. Ma io mi emoziono.
Lo capisco, perché mi hai detto tra l'altro che è stato uno dei libri più difficili da te da scrivere, insomma, che ci hai messo
tre anni per arrivare a scrivere questo libro, uh-huh. Che si intitola L'industria della salute, farmaci, privatizzazioni e affari. Ecco perché un'altra medicina è necessaria. Spero che possa rimanere senza problemi nelle librerie, perché come mia abitudine quando denuncio qualcosa scrivo di chi è la responsabilità, nomi, cognomi e istituzioni. Sono emozionato perché i primi libri a casa mi sono arrivati stamattina, ne ho portato una copia per te sì. E in libreria arriveranno invece il 26, quindi martedì prossimo. I temi che tocco sono tanti, partiamo da cittadini a consumatori, quanto i diritti diventano profitti, e questa forse è la tematica che chi ci ascolta conosce di più, sono ripresi diversi casi presentati in radio e analizzati. L'obiettivo nel primo capitolo qual è? Cercare di comprendere cosa c'è dietro le liste d'attesa, cosa c'è dietro il non funzionamento del servizio sanitario. Noi qui denunciamo tanti casi, ma andiamo a vedere cosa c'è dietro, quali sono gli interessi che hanno nome e cognome e che quindi giocano un ruolo sulla disfunzione del servizio sanitario. Secondo capitolo è il far west dei farmaci. Ecco, qui trovate tante cose che non si conoscono e delle quali nessuno vuole in genere parlare. Il mercato internazionale, come funziona EMA, l'ente che approva e mette sul mercato i farmaci, l'ente europeo, quali intrecci ha con le aziende farmaceutiche, come vengono scambiati i ruoli, come funziona, cosa accade quando un farmaco viene approvato ma in via transitoria? E quanti sono i farmaci approvati in via transitoria che poi sono approvati in via definitiva? E in capitolo seguente non può mancare una cosa fondamentale, e cioè i conflitti di interesse. E qui trovate veramente una ricerca che non c'è da nessun'altra parte. Non faccio lo spoiler, dico solo il titolo. Quali sono i conflitti di interesse che esistono dentro le società scientifiche, cioè quelle che danno le linee guida? E per ora mi fermo qui, ho presentato i primi tre capitoli, prossimi alla futura puntata di venerdì prossimo. Il titolo è L'industria della salute, farmaci, privatizzazioni, affari, ecco perché un'altra medicina è necessaria, e lo trovate in libreria dal 26 di maggio, quindi martedì prossimo.
Andiamo a dare il benvenuto al nostro primo ospite di oggi, con cui ci scusiamo anche per il ritardo con cui lo chiamiamo. È il presidente della comunità palestinese ed è anche un medico, Kader Tamimi, bentornato a 37.2, grazie di essere qui con noi.
Grazie a voi, grazie a questo programma talmente utile per anche informazioni e anche per gli utenti, e davvero proprio che quando lo sento, cioè proprio che lo seguo, e grazie anche a voi, grazie a Vittorio.
Grazie a lei per essere qua con noi, per essere tante volte in radio a raccontare quello che accade a Gaza e in Cisgiordania. Tra l'altro noi abbiamo fatto, come lei saprà sicuramente, un podcast con 10 puntate sulla sanità a Gaza e in Cisgiordania, ed è recuperabile.
Certo, sul sito di Radio Popolare, radiopopolare.it, andate nella sezione collezioni e lì andate sulla S di sanità in Cisgiordania e a Gaza, che è il titolo appunto del nostro podcast.
E da lì potete andare a sentire tutte le 10 puntate con l'estrazione dei pezzi che riguardano strettamente la questione palestinese. Oggi però con lei parliamo di qualcosa di particolare che non accade a Gaza, che non accade in Cisgiordania, ma che accade qua a Milano. Alcune famiglie palestinesi sono arrivate da Gaza a Milano, sono state ospitate, di questo si è parlato. Ecco, ma poi che cosa succede? Parliamo di un caso particolare.
Ma abbiamo diversi casi che purtroppo che abbiamo bisogno veramente di tempo un po' più lungo così per spiegare, però cerco di essere proprio sintetico e di rapido e magari di dire tutte quelle cose. Noi come comunità palestinese prima di tutto siamo gli ultimi che proprio che siamo informati del loro arrivo, della loro patologia e di eccetera, perché loro ti chiamavano soltanto quando che hanno bisogno veramente di trovare qualche interprete o qualcuno magari che, perché arrivano senza vestiti, senza niente, allora noi dobbiamo come comunità palestinese dobbiamo correre per dargli una mano. Questa è una cosa, noi non soltanto noi, ma anche moltissimi volontariati, a dire la verità, che danno una mano e cercano proprio di aiutare. E la questione è questa, senza proprio entrare nel merito, che vengono magari messi nel centro di accoglienza, magari una famiglia che di 5 o 6 figli che si trovano proprio in una stanza con un bagno fuori, magari che in comune, qualche cosa, come anche hanno iniziato anche ospedale, che guarda che le hanno messe proprio in una stanza tutti quanti insieme, 6-7 bambini, c'è la famiglia con un paziente solo. Questo dall'altra parte, da una parte, dall'altra parte che noi non abbiamo visto dei feriti che sono arrivati, che hanno bisogno veramente di cura urgente, portano soltanto malattie rare o magari handicap o qualche cosa del genere, ma non è quelli che proprio, va bene, comunque io come medico per me restano sempre sono dei pazienti che hanno bisogno di cura e non faccio diverse. Ma l'altra parte è che non vogliono portare proprio quelli che sono veramente che hanno subito dei danni di armi da fuoco proprio che, o da bombardamenti, cercano di portare delle persone che non si vede proprio che il danno che hanno fatto, perché il fatto che non vogliono essere scoperti delle armi che forniscono, perché a proposito è il secondo paese al mondo che fornisce Israele che proprio di armi è l'Italia. Allora questo che da una parte, che questo che continuiamo proprio a correre noi e gli altri per aiutare queste famiglie. L'altra cosa che ha aggiunto, che ultimamente è quella che ha colpito, che proprio a noi ha colpito anche a tutte le persone che attorno a noi, queste famiglie che stanno ricevendo delle comunicazioni dal prefetto che loro questi già sono da un anno qua. Magari i loro figli hanno cominciato la scuola, altri hanno cominciato proprio la cura, stanno ricevendo delle lettere proprio dal prefetto che entro una settimana devono lasciare il posto dove che ci sono alloggiati e andare altrove. Altrove dove? Al sud, ma noi abbiamo guardato, ci mancherebbe altro, il sud o il nord, che per noi che sono uguali, ma questi qua che devono essere andati lì in cerca entro una settimana in un paesino. Noi l'abbiamo guardato in alta, c'è in montagna che non c'è nessuno di 200 magari abitanti o altri magari che sono 2000 abitanti, per arrivare al centro di cura o qualche cosa che proprio che ci mettono proprio delle ore.
Fermiamoci un momento.
Sì.
Kader, oltretutto io vivendoti sempre come presidente della commissione palestinese mi sono dimenticato una roba fondamentale, che tu sei un medico, sei un pediatra e quindi ovviamente ci diamo del tu come faccio con tutti i colloqui, con tutti i colleghi, e di questo mi scuso. Allora tu ci stai raccontando, ricapitolo un attimo, la situazione di famiglie che da Gaza arrivano qua e sono accolte perché hanno un familiare, un bambino, un familiare che è malato grave e che è ferito. Viene ricoverato qua, viene seguito, la famiglia viene in qualche modo sistemata così come ci hai raccontato, e a un certo punto arriva una lettera del prefetto che dice: nel giro di una settimana dovete spostarvi da Milano, e la mandano questa famiglia in un paese del sud, magari un paese piccolo, distante parecchio dalla struttura sanitaria ospedaliera da dove il ragazzino dovrebbe essere seguito. Questo è quello che accade?
Certo, quello che accade, e allora poi anche questo, cioè se tu non vai, perché vuol dire perde proprio che il beneficio o delle cose che magari sia per il caso o qualche cosa. Allora noi come comunità palestinese abbiamo messo un avvocato che siamo riusciti proprio tramite l'avvocato, non è che è stata annullata la cosa, per il momento è stata sospesa, e la risposta proprio che di della regione Lombardia, guarda caso, che dice: ma in tutta la Lombardia non troviamo un alloggio per loro. Alcuni bambini che sono seguiti, che in ospedale, che anche dal psichiatra, qualche cosa, non puoi assolutamente, che se tu stai pensando del trauma di quello che hanno subito proprio la guerra, lo porti ancora proprio altrove, e quale trauma a loro c'è? Se tu mi permetti, devo raccontare urgentemente proprio di un caso veramente da mettere sul tavolo, proprio a dire le cose sono.
Ti devi fermare perché noi abbiamo un'interruzione pubblicitaria e non possiamo interrompere il tuo racconto, quindi ti ridiamo la parola dopo l'interruzione per raccontare quel caso. Io volevo solo in questi 20 secondi che abbiamo sottolineare un altro aspetto, che lo spostamento della famiglia implica lo spostamento anche degli altri bambini, cioè quello che è ferito, che è curato, ma gli altri che sono stati inseriti a scuola, stanno seguendo la scuola e a metà anno gli dicono spostatevi perché questo è avvenuto mesi fa. Una cosa assolutamente inaccettabile anche da un punto di vista psicologico e di relazione per bambini che già stanno male.
Sono solo 9 secondi di interruzione e torniamo subito.
State ascoltando Radio Popolare.
Finita già l'interruzione, allora torniamo a parlare con Kader Tamimi, che è appunto medico e presidente della comunità palestinese, che ci stava dicendo appunto di un caso che ci voleva segnalare.
Ecco, volevo segnalare questo. È arrivata una famiglia verso settembre, che l'anno scorso, che composta cioè proprio che dal padre e poi con la moglie che ha 6 figli. 6 figli da queste coppie. E un'altra bambina che è venuta con loro, ma questa bambina di un'altra moglie che è rimasta proprio che a Gaza. Allora, arrivano questi qua che va bene per un paziente, va bene, cioè tutti così c'è. Allora, a questo punto c'è il padre per motivo di urgenza, di motivo familiare, ha dovuto partire e rientrare proprio a Gaza. Allora è rimasta questa donna con questi 7 figli, compreso quella bambina che non è sua, di suo marito. A un certo punto non sappiamo che cosa è successo, perché è davvero proprio talmente difficile questa signora, questa donna che ha a seguire 7 figli, guarda caso questi giorni da 3 settimane hanno preso questa bambina da lei e l'hanno messa in un centro di accoglienza da sola o in un centro magari per i bambini, per cioè questo. Il dramma quale? Che noi come comunità palestinese che abbiamo lanciato proprio un appello, vogliamo sapere ma dov'è finita questa bambina? Perché noi nemmeno i genitori sanno dove è proprio che è finita la bambina. Io ho cercato di chiamare magari l'assessore, chiamato gli altri, ma almeno queste famiglie, questi genitori che sono a Gaza, vogliono sapere dove è finita la figlia. Ieri, dopo un sollecito, è stato proprio che 10-15 giorni, hanno permesso alla bambina di parlare con il genitore, ma in solo tre minuti, poverina che piangeva e la mamma anche dall'altra parte a Gaza. E allora è questo che noi diciamo, ma dove è finita questa? Perché non gli date il permesso a noi per vedere proprio questa bambina, dove è finita, se ha bisogno di qualche cosa? L'altra cosa che i fratelli e le sorelle che stanno, anche se magari non è sua madre, ma stanno piangendo, perché secondo la legge è questa una bambina, secondo loro, abbandonata. Ma abbandonata di che cosa? Che sta lei nella sua, non è sua madre, ma almeno lei sta con i fratelli e le sorelle. Questo è una cosa. Non sappiamo come risolvere questa situazione. Io veramente che sto continuando, ogni volta che parlo con qualcuno mi scarica proprio una paniglia che dice no, parli con questo, parli con quello, parli con l'altro, e non sappiamo assolutamente niente di che fine ha fatto questa bambina.
Oltretutto, se capisco bene, gli altri figli hanno in comune lo stesso padre, per cui tra l'altro sono fratelli, e la seconda moglie del padre fa, diciamo così, da terzo genitore, figura assolutamente diffusissima, io stesso sono terzo genitore per un ragazzo, quindi questa è proprio la vittoria della burocrazia, di una burocrazia che non ha pietà e non ha alcun senso di umanità. Ti ringraziamo per questa brutta storia che ci hai raccontato E speriamo che le istituzioni si diano una mossa, faremo anche noi il possibile.
Speriamo che qualcuno che ci ascolta.
Grazie, grazie.
Grazie mille, grazie al dottor Kader Tamimi.
Buon lavoro.
Altrettanto, grazie, grazie. Radio 7.2 Radio Popolare, andiamo a cambiare argomento, dare il benvenuto al nostro prossimo ospite che è un insegnante musicista, ha insegnato alla scuola media statale Vivaio dal 96 al 2018, alla scuola media dell'Istituto dei Ciechi di Milano e racconta nel suo libro Palla di Carta un'esperienza educativa, quindi unica, fondata su incontro, crescita e inclusione. Con noi Pino Di Staso, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Grazie di essere qua con noi. Allora, innanzitutto ci dica perché la scuola Vivaio era così importante. Che particolarità? Parliamo di una scuola media, se non sbaglio, no? Media inferiore, giusto?
Una scuola media statale a cui il provveditorato ha riconosciuto lo statuto di scuola speciale, perché in questa scuola ci stavano bambini normodotati insieme a non vedenti e a ipovedenti. Poi negli anni abbiamo ampliato l'offerta formativa accogliendo anche bambini con altri handicap e ne ho visti parecchio di casi particolari, veramente tanti, che mi hanno segnato e alla fine, quando ricordi, sono arrivati tutti insieme col pensionamento, mi sono messo a scrivere questo libro.
Sì, un libro che racconta un'esperienza estremamente utile. E allora io lascerei lo spazio a dei racconti, a degli episodi, quelli che mi hanno colpito di più, perché attraverso la sua testimonianza credo che tutti quanti possiamo imparare come ci si può rapportare con bambini e ragazzini che hanno delle difficoltà o che forse hanno più difficoltà di altri. Partiamo dal caso di Palla di Carta, da cui viene il titolo. Cosa è successo?
Dunque, è un soprannome che ho dato a un ragazzo, perché in prima lezione in prima media, tutti lì fermi ad ascoltarmi perché ero il prof di musica e dicevo insomma il programma, no? Le cose che si dicono alla prima lezione, e lui che fa? Si alza mentre parlo, si avvicina alla cattedra con un'aria, come dire, sogghignando, ecco, prende dalla cattedra una circolare, strappa metà foglio, lo appallottola e se lo mangia. E se lo mangia, sì, che capirai, tutti fermi ad aspettare la mia reazione. Io ero il prof, lesa maestà, come dire, no? Che questo si permette di fare quello che gli pare. Io in effetti non sapevo che accidenti inventare. Poi, un po' da teatrante, perché ho delle esperienze di teatro scolastico, un po' da teatrante, che faccio? Prendo l'altra metà del foglio e me la mangio anch'io. E lì lui ha capito che insomma eravamo alla pari e che doveva avere con me e con gli altri anche un atteggiamento che portasse alla convivenza.
Ecco, lei è insegnante di musica e nelle musiche ci sono le scale. E che cos'è accaduto una volta?
In questa scuola c'erano anche molti insegnanti non vedenti, naturalmente, no? Uno fra di questi si chiama Silvano Pasquini, che saluto se per caso ascoltasse la radio, e questo Silvano Pasquini era praticamente con me in teatro durante la rappresentazione teatrale delle classi terze. A un certo punto necessitava che lui, col pianoforte piazzato sul palcoscenico dietro una quinta, facesse una scala musicale. sociale, perché serviva per introdurre gli attori. E invece Silvano si era allontanato dal pianoforte, era sotto il palcoscenico, Benedetto Uomo, va bene, e eravamo allacciati con la radio, no? Lui mi sentiva.
Perché è non vedente lui, quindi ripeto.
Esattamente, mi sentiva e io gli dicevo: Silvano, fai la scala ora! E lui, da buon toscano che era, mi risponde: e la fo, la sto facendo la scala, ma era la scala per risalire sul palcoscenico, va bene? E poi con un moccolo, diciamo, alla toscana si è conclusa la vicenda. Questa è la scala musicale di Silvano Pasquini.
Ecco, e un'altra esperienza è quella di cercare di risolvere delle situazioni che possono creare dei problemi a dei ragazzi che hanno maggiori difficoltà, con delle soluzioni estemporanee, anche semplici, facili, però bisogna avere la testa per pensarle, no? Allora, a un certo punto andate in gita scolastica e il pullman si ferma lontano da dove dovete andare, giusto? E c'è una salita, bisogna portare tanti bagagli e molti dei ragazzi, alcuni dei ragazzi non sono in grado per le loro difficoltà di portare dei bagagli. E allora cosa fate?
Ma certo, capito? Ma per ogni bambino, capito, c'aveva la valigia, la sacca con gli scarponi, gli sci e le racchette da portare su per questo pendio per avvicinarsi all'albergo. Sicché c'è, me la invento lì per lì. Li dispongo tutti in una lunga fila che andava dai pullman, va bene, fino all'entrata della porta, e abbiamo incominciato a passarci tutti i bagagli, capito? Un'organizzazione estemporanea che però ha funzionato, perché i bambini ce la facevano da fermi a passarsi appunto queste valigie eccetera, e finalmente tutta questa montagna di roba è stata accatastata davanti alla porta dell'albergo, ed era più alta la catasta della porta di entrata dell'albergo. Niente, c'era un gruppo di pensionati francesi, unici ospiti fino ad allora, no, dell'albergo, che vedono arrivare sto centinaio di persone, per di più contenti, tutti facevamo fracasso perché i bambini erano contenti, erano finalmente in città scolastica, e poi ordinatamente invece siamo riusciti a sistemare tutte le cose, a entrare nell'albergo, a farci accettare.
E così anche i bambini con difficoltà o non autonomi sono riusciti ad avere il loro materiale in albergo. E un ultimo episodio che volevo chiederle è la vicenda del non vedente e il caffè.
Dunque, ma avete, non so se vi è mai capitato, molto del mio lavoro si basa sull'osservazione personale. Per esempio Silvano, appunto, no? Tante volte mangiavamo insieme e poi prendevamo il caffè. Un non vedente, perciò, deve risolvere la situazione. La tazzina è davanti a lui sul tavolo, deve avvicinare le mani al piattino, sollevarlo lentamente. Già, poi c'è il problema dello zucchero, che è differente anche quello, riuscire a versarlo dentro non è poi una cosa facilissima, cioè questa azione che è normale per la maggior parte di noi vedenti invece richiede tutta una serie di operazioni particolari: sollevare la tazzina, prendere il cucchiaino, infilarlo dentro per mescolare lo zucchero, poi finalmente avvicinare la tazzina alla bocca. Ecco, sembra un'operazione semplicissima, ma anche queste cose così piccole, per chi non ci vede, porta a un vero e proprio addestramento, a sapere come si fa.
Bene, l'ultima cosa che vorrei chiederle, dicendo però anche di stare fermo, perché noi sentiamo dei rumori nel sottofondo che disturbano un po'
sono fermo.
L'ascolto, è questo.
Sì.
In questa scuola c'è stato tutto questo tentativo molto positivo di integrazione, di inserimento dei ragazzi. Adesso però la scuola non è più in via Vivai. Allora, la domanda finale è fatta di due domande e il tempo che abbiamo per rispondere sono un paio di minuti, non di più. E cioè, dov'è finita la scuola via Vivaio, che era un'esperienza unica e collocata nel centro di Milano, aveva anche un ruolo simbolico. Io ho avuto modo di frequentarla direttamente per un ragazzo che è stato inserito e ho sperimentato la positività di questa scuola. Dove è finita? E poi anche un po' le caratteristiche. Io so che per esempio quando si avvicinava il 25 aprile prendevate tutta una serie di iniziative, che c'erano dei percorsi storici. Ecco, facciamo il punto su questo.
Allora, una scuola estremamente vivace, tutta l'attività era, come dire, frammezzata da concerti, concerti fatti dal coro della scuola e dall'orchestra della scuola, che, come dire, la visibilità della scuola in città era grande, perché tutta l'utenza era invitata a vedere il lavoro che facevamo, e devo dire che gli effetti erano veramente particolari, e per questo ha portato la scuola a diventare un istituto famoso in città. C'è poco da fare. A un certo punto però che succede? Siccome il comune di Milano pagava una veramente ingente somma di affitto dei locali all'Istituto dei Ciechi, no? Al grande palazzo che c'è in via Vivaio, no? Noi ne occupavamo un'intera ala. Ebbene, a un certo punto il comune avrà avuto anche i suoi motivi, perché queste cifre poi erano da distribuire anche alle altre scuole a Milano, intendiamoci, un motivo serio c'era sotto, ma insomma costavamo troppo e decide di destinarla a un'altra scuola, in un'altra scuola media vicino ai Navigli, sempre in centro, ma comunque questo ha dovuto dire spostare tutto, facendo così ha negato alla scuola quello che era il suo genius loci, cioè noi eravamo lì proprio nell'Istituto dei Ciechi a fare scuola pubblica, va bene, per tutti, e questo sì, non ci è stato negato di fare scuola per tutti, però è stato veramente,
certo, chiarissimo,
da
un peccato. Grazie mille, grazie a Pino Di Stasio, ricordiamo ancora una volta il suo libro Palla di Carta con tanti racconti, grazie per essere stato con noi.
Grazie, volevo aggiungere solamente che il libro si può trovare su Amazon KDP, se volete acquistatelo. Ciao, grazie a voi.
Grazie.
Arrivederci.
E allora andiamo velocemente a darvi una buona notizia che ci siamo segnati, cioè la Corte d'Appello di Bologna ha riconosciuto un indennizzo a una vittima della talidomide, che come saprete è un farmaco che è molto conosciuto per una tragedia che ha causato tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60 a molte persone, perché era prescritto come farmaco antinausea in gravidanza e provocava però la nascita di bambini con gravi malformazioni agli arti, in particolare appunto focomelia. Il principio attivo era stato brevettato in Germania da un'azienda tedesca nel 54 e registrato in Italia nel 58. Perché vi diamo in particolare questi dettagli? Perché la vittima che ha visto riconosciuto il risarcimento è un signore di 69 anni, quindi nato nel 57, e si era visto respingere la richiesta dal Ministero della Salute perché il Ministero diceva di non essere responsabile per danni anteriori al 1958, quando appunto il farmaco era stato registrato in Italia. La Corte d'Appello di Bologna ha detto invece che il farmaco poteva circolare in Italia già prima del 58, anche in virtù degli accordi bilaterali italo-tedeschi, e che quindi negare l'indennizzo non era rispettare la legge.
La vicenda di questo tipo di situazione legata al talidomide è stata una tragedia enorme, non solo in Italia. Qui diamo una notizia positiva, però attenzione, noi arriviamo al riconoscimento del danno quando questo signore ha 69 anni. Mm-mm. E ha pagato il prezzo dell'uso di questo farmaco per tutta la sua vita.
Andiamo a parlare adesso di anziani e di servizi da creare oppure implementare e di RSA con Rita Montoli, che fa parte di un gruppo che ci presenta a lei stessa.
Il gruppo anziani del Comitato della Salute Pubblica del Municipio 9 organizza già da alcuni anni incontri con gli anziani per sensibilizzare e promuovere partecipazione sui temi della salute e dare informazioni sull'esistente nel territorio, in un momento in cui il rischio è che la medicina diventi un gran mercato, come dice il professor Garattini, e molte persone anziane non possono più curarsi. In un territorio in cui la popolazione è di circa 188.000 abitanti, di cui il 24% è over 65, un terzo di questi presenta problemi di cronicità legata a pluripatologie, spesso conseguente a non buoni stili di vita o anche a sovradosaggi di farmaci. I cittadini che noi abbiamo incontrato in questi incontri segnalano una frammentazione dei servizi, un difficile accesso, la mancanza di coordinamento e di integrazione con i medici di medicina generale. È evidente che in questa situazione la cronicità rappresenta una sfida, richiede un approccio in cui prevenzione, conoscenza dei bisogni sanitari, sociali e assistenziali del territorio si integrino in un sistema di presa in carico. Ma dove questi dati non sono accessibili per problemi collegati alla integrazione fra le varie governance e manca un centro di promozione e progettazione come potrebbe essere il consultorio geriatrico, anziani e famiglie sono spesso costretti a code fra uffici e sportelli, liste di attesa e magari un fai da te nella scelta dei servizi a cui spesso corrispondono insufficienti risposte.
Ecco, ha citato il consultorio geriatrico, le chiederei allora di spiegarci che cos'è un consultorio geriatrico, che cosa fa.
Ecco, il consultorio geriatrico è un gruppo di operatori orientati allo studio dell'invecchiamento e alla promozione di corretti stili di vita, ma soprattutto in questo momento alla conciliazione farmacologica, perché in effetti molti anziani prendono troppi farmaci per tempi lunghi e questi hanno effetti negativi, creano un decadimento cognitivo e un decadimento motorio. Quindi la prevenzione sarebbe il compito principale dei consultori e, come sappiamo, la prevenzione serve per la qualità della vita del singolo, ma allo stesso tempo promuove risparmi per il servizio sanitario. Ecco, in zona noi stiamo cercando di raccogliere delle firme per promuovere l'apertura di un consultorio geriatrico.
Mm-hmm. Ci sono altri consultori geriatrici in città?
Sì, ce ne sono. Ci sono anche degli ospedali che hanno dei reparti geriatrici. Mm-hmm. Per esempio il Bassini ha un reparto geriatrico. L'ospedale di Niguarda, la zona, la SST Niguarda, non ha consultori geriatrici, ha dei reparti di medicina per i ricoveri degli anziani sostanzialmente. Mm-hmm. Però il problema è di attivare dei circuiti virtuosi fra territorio e ospedale, soprattutto per una nuova impostazione della cura dell'anziano dopo i 65 anni e soprattutto in condizioni di non autosufficienza e di cronicità.
Certo. E senta, voi vi siete occupati come gruppo anche delle RSA, e lì che cosa chiedete?
Ecco, allora, il problema delle RSA si caratterizza per questi, l'abbiamo raccolto insomma attraverso questi incontri con gli anziani, da liste d'attesa lunghissime, aumenti delle rette, aumenti dei posti privati e soprattutto non riconoscimento della gratuità della quota alberghiera per quanti sono affetti da Alzheimer. Inoltre c'è una grossa rotazione del personale, spesso molto poco qualificato. Sta succedendo che i gestori di queste RSA utilizzino appalti e subappalti per risparmiare e attraverso questo sistema importano lavoratori ad esempio dai paesi arabi e questi appena arrivati in aeroporto vengono messi al letto dei pazienti o dei clienti nell'RSA senza sapere una parola di italiano e senza conoscere la struttura a cui sono destinati. Naturalmente se ci fosse un affiancamento professionale di operatori qualificati questo si potrebbe anche tollerare. Nella realtà succede quello che è successo a San Raffaele, che sappiamo dalla stampa recentemente, e le conseguenze sono gravi per un aumento di incidenti, di ricoveri in pronto soccorso.
Certo, voi chiedete anche la costituzione dei comitati parenti, giusto? Che cosa sarebbero?
I comitati parenti, secondo noi, in questo momento potrebbero essere una risposta parziale al problema dell'RSA, in quanto i comitati parenti potrebbero avere un ruolo propositivo nel migliorare i programmi di cura, per un rinnovamento culturale che potrebbe coinvolgere gli ospiti in processi decisionali, perché molto spesso, insomma, si tratta di situazioni in cui gli ospiti possono esprimere poco i loro desideri, la loro vita rimane un po' come in un limbo. E inoltre questi comitati parenti potrebbero segnalare criticità di rilievo collettivo e quindi promuovere una maggiore qualificazione di questi operatori che sono infermieri o operatori sociosanitari che vengono inseriti e che provengono da paesi esteri. Allora, per tutto questo noi crediamo che sarebbe necessario che la Regione includesse l'attivazione del comitato parenti nei criteri di accreditamento dell'RSA. E questo però comporta un grande impegno dei cittadini, delle associazioni, delle forze politiche, perché insomma almeno questo potrebbe cambiare un momento il clima che si vive all'interno dell'RSA, almeno in alcune RSA.
Rita Montoli, vogliamo dare un riferimento del gruppo anziani del Comitato per la Salute Pubblica del Municipio 9?
Certo, gruppo anziani m9@gmail.com.
Gruppo anziani m9@gmail.com, giusto?
Sì, esatto.
Perfetto, grazie mille Rita Montoli per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Molto interessante questa testimonianza e ci dà l'occasione ancora per ribadire qualcosa sulla vicenda delle rette. Allora, ci sono diverse sentenze della Cassazione che hanno stabilito che per le persone con un Alzheimer avanzato tutta la retta deve essere pagata dal Servizio Sanitario Nazionale e quindi dalla Regione, perché la componente sanitaria è talmente grave che riassorbe anche la componente sociale. Questo non viene realizzato in tante parti. È stato chiesto alla Regione Lombardia di sancirlo con una delibera. Questo non è ancora avvenuto, per cui molte volte si deve andare in giudizio. Attenzione, non è una legge, sono delle sentenze che però indicano qual è l'orientamento da assumere e questo dovrebbe essere l'orientamento seguito anche dal legislatore. Invece per le rette, per le altre persone, cioè coloro che non hanno un Alzheimer avanzato, il 50% dovrebbe essere pagato dalla Regione e il 50% dalla persona o dai parenti di primo grado, ma in base all'ISE, per quelli che hanno un ISE basso, ci deve essere un'integrazione da parte del comune. In Regione Lombardia non avviene così, cioè la Regione non partecipa alla spesa col 50%, ma partecipa con una percentuale inferiore e scarica circa il 56-57% sulle spalle delle famiglie. Accade poi diverse volte che i comuni dicono: noi non abbiamo soldi per partecipare alla spesa che riguarda le famiglie con ISE basso. Ecco, questo non è possibile. Ci sono diverse sentenze che dicono che i comuni sono obbligati a partecipare alla spesa di quelle famiglie che presentano un ISE basso. Ci sono tutte le tabelle. Queste sono informazioni importanti. Mi pare anche necessario sottolineare l'idea che si costituiscono dei comitati dei parenti delle persone ricoverate in RSA perché possono svolgere un'importante funzione di controllo, di segnalazione di quello che non va e possono anche svolgere una funzione importante di aiuto a chi gestisce l'RSA.
E allora, come avrete capito, parleremo la prossima volta di papillomavirus. Un paio di segnalazioni per questo fine settimana. Allora, oggi alle 20:45 ci si trova alla Casa delle Associazioni in via dei Platani 6 ad Arese con un incontro che si intitola La salute è un nostro diritto, dobbiamo difenderlo. Ci sarà anche Vittorio Agnoletto. E poi invece sempre nella giornata, no scusate, andiamo alle 27 di maggio, alle 18 ci sarà la presentazione del libro Corsia d'emergenza di Daniele Cohen, La mia vita di medico in pronto soccorso, alle 18 del 27 di maggio alla nuova sede di Medicina Democratica che è in via Imbonati al numero 23. Invece tornando alla
giornata, a questo fine settimana. Domani sabato 23 maggio alle 9.30 alla Sala Consiliare in via Cesare Battisti 56 a Vimodrone ci sarà un incontro per un rilancio della ASST Melegnano Martesana per dire no alla privatizzazione della sanità territoriale. Abbiamo proprio finito, siamo già in ritardo, quindi un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletto.
A presto.